Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. E bentrovati amici ascoltatori con Cinematica. Siamo arrivati alla puntata numero 6, l'ultima puntata del 2013, che capita proprio in occasione del Santo Natale. E noi qua su Cinematica siamo assolutamente pronti ad offrirvi una puntata spumeggiante, cartunesca e molto colorata. E faremo anche un piccolo richiamino a modo nostro al mondo del Natale e al mondo di San Nicola o Santa Claus, come volete vogliate chiamarlo. Ma direi che qui siamo già pronti a partire con la musica, il vero ingrediente di Cinematica. Il maestro Nascimbene, che ha composto tantissime splendide musiche nell'arco della sua carriera, per film d'autore, per film meno d'autore, ma a noi piacciono sempre i film un pochino più mascherati, colorati e sub genere. Perciò, ad esempio, un ottimo esempio potrebbe essere quello dell'agente segreto Dick Smart, per esempio.
Il tuo sguardo atomico mi ha fissato un attimo, ho provato un brivido, un contatto elettrico che mi ha fatto credere di morire subito. Le tue labbra atomiche sul mio viso immobile hanno acceso un fulmine, un circuito elettrico, il tuo cuore gelido è già padrone di me.
E voglio bene a te, anche se tu mi bacerai col tuo strano amore che non ha pietà. E potrei dare a te quello che vuoi, la vita mia, per averti ancora qui con me.
Il tuo sguardo atomico mi ha fissato un attimo, ho provato un brivido, un contatto elettrico, il tuo cuore gelido è già padrone di me.
Il tuo sguardo atomico, incredibile brano cantato che chiudeva sui titoli di coda il film Dick Smart 2007 o Dick Smart 2.007, come forse era più corretto chiamarlo, uno spy spoof, l'ennesima parodia del genere spy, ma forse neanche troppo parodistico il film, visto che le sue veleità erano abbastanza forti. Franco Prosperi diresse questo film nel 67, un film coloratissimo con le musiche appunto del maestro Nascimbene, con un'orchestra assolutamente incredibile, con solisti del calibro di Nino Culasso alla tromba, Baldo Maestri al sax tenore, lo stesso Bruno Battisti Damario a chitarra e sax, più uno stuolo di percussionisti e altri session man, compreso lo sconosciuto session man o session singer di studio che in maniera un po' alla Fred Buscaglione cantava questo Il tuo sguardo atomico, il tema di Dick Smart 2.007, declinato in questo caso in chiave vocale. Ne parlavo anche recentemente con l'amico Claudio Fugliano, responsabile del restauro di quasi tutte le colonne sonore ristampate recentemente negli ultimi, diciamo, anche 10-15 anni da etichette italiane o no. Parlavamo appunto con Fugliano del fatto che spesso purtroppo i cosiddetti fogli di lavorazione dello studio non erano tenuti in maniera molto professionale, e quindi molto spesso ci sfuggono quali siano stati i turnisti, i cantanti, i musicisti coinvolti nelle session di registrazione di lavori incredibili. Per fortuna ci accontentiamo in questo caso dello splendido lavoro svolto da Fugliano stesso in compagnia di un altro grandissimo personaggio legato alla musica da film dal punto di vista accademico e anche come lavoro di recupero, che è Roberto Zamori. Salutiamo entrambi e passiamo al prossimo brano. Il maestro Carlo Rustichelli è un altro maestro che non ha trovato ancora la sua collocazione qui su Cinematica. Swing e sesso. Maestro Carlo Rustichelli, Swing e sesso, il titolo molto come dire esemplare di questa composizione, tratta dalla colonna sonora del film Stuntman di Marcello Baldi, film del 68 in cui con protagonisti come Robert Di Haro e Gina Lollobrigida e la splendida Marisa Mell, in un mondo fatto di motori, acrobazie, furti di statuette sacre, il classico caper movie che tanto andava di moda in Italia in quel periodo. Sono ovviamente presenti come sempre nel loro splendido lavoro i cantori moderni di Alessandro Alessandroni, con il coro che in questo caso caratterizza in versione beat la partitura di questa Stuntman, che per lo più è invece una colonna sonora molto movimentata, molto agitata, ma con qualche momento e concessione al jazz e al jazz vocale. Nel 1960 invece il maestro Lucio Fulci, non ancora diventato maestro dell'horror e del thriller, si cimentava in un genere che in Italia ebbe molta fortuna tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60, il cosiddetto genere del musicarello. Uno per tutti, forse il musicarello più famoso di tutti, era Urlatori alla sbarra, con dentro personaggi del calibro di Gio Sentieri, Gianni Meccia, la splendida Mina, che in quel momento esordisce in maniera incredibile ma è già praticamente Mina, e un altro personaggio interessante dall'aspetto buffo che tutti chiamavano il molleggiato, che cantava pezzi come questo. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. Vorrei sapere perché. Ci volete proibire, volete punirci perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, blue jeans, è la colore. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Che balla il rock. We'll be right back. l'avete riconosciuto tutti, l'Adriano nazionale, Adriano Celentano, alle prese con una splendida perla del suo repertorio giovanile iniziale, la splendida Blue Jeans Rock, contenuta nell'album Adriano Celentano e l'orchestra di Giulio Libano, che appunto è l'orchestra che accompagna il nostro eroe in questo esercizio di musicarello legato al film appunto Urlatori alla sbarra. Nello stesso film è possibile però sentire, oltre alle canzoni degli urlatori cosiddetti, quindi come detto ricordiamo Celentano, Mina, Gio Sentieri, lo stesso Gianni Meccia, eccetera, ma le musiche, la partitura del film sono invece appannaggio di un altro degli eroi di cinematica che abbiamo già introdotto nella prima puntata e che qui cogliamo l'occasione per riascoltare. La colonna sonora era infatti firmata da Piero Umiliani. Stiamo sentendo lo splendido lavoro di Piero Umiliani, accompagnato in questo caso, come quasi sempre nelle circostanze che nelle musiche che venivano composte e lavorate dal maestro tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60, da un parterre di tutto rispetto. Volevo farvi notare, come avete ascoltato anche in questo brano che è ancora in sottofondo, ovvero Improvvisando in Blues, fa parte delle storiche session che il maestro Umiliani, al pianoforte e come anche direttore d'orchestra, incise con niente popò di meno che Chet Baker alla tromba, insieme a solisti italiani del miglior jazz italiano del momento, che ben conosciamo e che in questo caso vale la pena citare: Marcello Boschi al sax alto, Livio Cervellieri al sax tenore e baritono, Enzo Grillini alla chitarra, il nostro cagliaritanissimo Berto Pisano al contrabbasso, Ralph Ferraro alla batteria e Franco Chiari in questo caso impegnato al vibrafono. Vi basti sapere che stiamo parlando dei migliori turnisti di jazz italiano dei primi anni 60, coinvolti, come sempre stiamo cercando anche di sottolineare qui a Cinematica, nelle migliori colonne sonore italiane del periodo. E un altro grande è il maestro Piero Piccioni, che in questo caso, per il film Il Boom di Vittorio De Sica, scrive questo Organ Grinders Swing, spettacolare tema. Thank you. tra swing, inflessioni brasiliane, suoni spettrali, Piero Piccioni comincia a tessere quella trama per cui diventerà il compagno inseparabile di Alberto Sordi da un punto di vista ovviamente professionale e cinematografico. Le musiche di Piccioni accompagneranno quasi tutti i film di Sordi, in particolare dal momento in cui l'Albertone Nazionale diventa anche regista, quindi da Fumo di Londra, che abbiamo già avuto occasione di ascoltare qui sulle colonne di Cinematica dal 66. Questo invece è il film, è il boom del 63, anno di grazia in cui il cinema italiano ha prodotto capolavori uno dietro l'altro. In questo caso Vittorio De Sica dirige Alberto Sordi e Gianna Maria Canale in un'altra di quelle storie amare che insieme a Il Sorpasso, I Mostri e altri film capolavoro di quei primissimi anni 60 italiani cominciano a dipingere appunto il periodo del cosiddetto boom, la nuova esplosione di benessere, la corsa alla tecnologia, agli elettrodomestici, la corsa all'imprenditoria sfrenata. E in realtà il personaggio di Alberto Sordi in questo film, che per capirci, se non l'avete visto ve lo consiglio, ma per capirci è quello in cui, il famoso film in cui, pur di monetizzare soldi per lanciare la sua nuova impresa, Albertone è disposto a vendere un rene. È infatti un film, come dire, purtroppo tristemente avanti sui tempi e che già in maniera grottesca tratteggiava il tipico personaggio dell'italiano rampante che Albertone porterà così tante volte sullo schermo.
Nostra Marina Militare. Messina, l'isola di Lipari è stata invasa dalle cavallette. La zona
ecco benissimo, cerchiamo solo magari di non esagerare con l'eretto sulla guancia in questo punto, perché io sono un po' forte di mascella, vero? Non vorrei che venisse. Ecco bene, lei continui con le mani, signorina, che sono importanti. Ecco, molto bene, mi pare che ci siamo. Benissimo. Ecco, solo non vorrei che fosse troppo forte lo stacco, qui dove finisce il pancake, eh? Vogliamo sfumare un po'?
È già sfumata abbastanza.
Sta bene, così direi di lasciare. Me lo dice lei, vero? Io non ho molta pratica, non sono attore. Le mani, signorina, le mani hanno molta importanza per il gesto. Le mani parlano. Buongiorno. Ciao, Paladini.
Buongiorno.
Ah, ecco, un'ultima cosa. Io, se fossi lei, magari accentuerei un po' questa ombreggiatura qui sull'occhio. Beh. Perché dà più forse lo sguardo, vero? Leggera, eh?
Certo.
Delicata, faccia pure. Ecco, magari senza cambiare la forma del sopracciglio, perché il sopracciglio ha personalità.
Chiude gli occhi un momento.
Ecco, con mano leggerissima, così va bene. Cipria ne avete?
Adesso la mettiamo.
Bene. No, perché il lucido dà veramente fastidio. Ecco fatto. Il vetro degli occhiali non sparerà, vero?
No.
Ci siamo a posto.
Ed eccoci qua rientrati in studio dopo l'esilarante dialogo tratto dal film appunto I Mostri, il film I Mostri, diretto, un film a episodi diretto da Dino Risi, nello stesso anno appunto del boom in cui Vittorio De Sica dirigeva Sordi, il boom, anno 63, anno di grazia per il cinema italiano. Abbiamo sentito la voce di Vittorio Gassman. Ricordiamo che Gassman e Tognazzi sono i protagonisti indiscussi di tutti gli episodi del film I Mostri. In particolare abbiamo ascoltato la voce di Gassman dall'episodio incredibile Il Testamento di Francesco, in cui questo personaggio petulante al trucco prima di andare in diretta in televisione non fa altro che rompere l'anima a questo truccatore, avete sentito, con ogni tipo di pinnicca, diremmo noi cagliaritani, con ogni tipo di precisione sul trucco. Sparano gli occhiali, il trucco va bene, mi curi le mani, per poi scoprire nel film che si tratta niente più nemmeno che di un prete che deve semplicemente andare in televisione a parlare dell'importanza di combattere la vanità con tutto questo pregresso che abbiamo sentito. Film eccezionale che ovviamente consiglio ai nostri ascoltatori di vedere assolutamente. Armando Trovaglioli si occupa della colonna sonora, in questo caso abbiamo sentito un piccolo estratto da Mostri Twist, che palesemente richiama le mode musicali del momento, e questo twist all'italiana tipico di personaggi in quel momento come Gianni Morandi o Edoardo Vianello o Nico Fidenco, che ricordiamo avevano alle spalle il più delle volte personaggi eccezionali, arrangiatori, compositori eccezionali. Ricorderei le collaborazioni di Ennio Morricone appunto per i primi 45 giri di Gianni Morandi, e tantissimi altri personaggi come Luis Bacalov, lo stesso Nico Fidenco, che si occupavano di tutti gli aspetti di arrangiamento e di esecuzione. Ci spostiamo dall'Italia e andiamo invece negli Stati Uniti, e in particolare ci occupiamo di una delle serie televisive che tanto pubblico riuscì a racimolare tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80. Lei era una donna molto particolare, una super donna, una Wonder Woman. Tutti conosciamo questa sigla incredibile che Norman Gimbel e Charles Fox composero per la serie televisiva appunto Wonder Woman, una delle serie televisive basate su queste, per la prima volta, su un'eroina al femminile, quindi dai vari Superman e compagnia cantante arriviamo a questa splendida Linda Carter, l'attrice che interpretava Wonder Woman in questo costume quantomeno camp, se non vogliamo dire proprio trash, coloratissimo, squizzatissimo, e con questo personaggio, una sorta di Amazzone moderna che risolveva problemi, arrestava criminali e quant'altro. Interessante sapere che in questa sigla registrata da Charles Fox, grandissimo arrangiatore, musicista e compositore attivo in tantissime produzioni televisive americane, è affiancato da quelle che sentiamo, le voci che sentiamo cantare in questo tema, che nel disco sono ribattezzate come Charles Fox Singers, ma che noi sappiamo in realtà essere un gruppo canoro veramente potente americano, denominato poi invece dal nome del suo leader Ron Eichlin Singers. È un po' l'equivalente del tipo di lavoro che qui in Italia appunto svolgevano prima i 4+4 di Nora Orlandi e poi in seguito i cantori moderni di Alessandro Alessandroni, cioè il coro più presente nelle produzioni e nelle registrazioni delle produzioni televisive pop e jazz negli Stati Uniti. Vi ricorderei che i Ron Eichlin Singers sono le voci che per esempio cantano il na 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 Batman, piuttosto che Sunday Monday Happy Days, quindi voglio dire, li abbiamo sentiti in tutte le salse. Rimaniamo negli Stati Uniti e ritorniamo però nel buon cinema. E nel 66 il buon James Coburn, un attore al quale tanto gli italiani sono affezionati, soprattutto per il suo lavoro negli spaghetti western, nel 67 però, dicevo, Coburn porta per la prima volta sullo schermo le avventure di un super agente che fa il verso a James Bond. Lui si chiama Derek Flint, o meglio il nostro uomo Flint. lo splendido tema di Jerry Goldsmith per Our Man Flint, il secondo episodio della saga di Derek Flint, appunto, l'agente segreto che fece il verso a James Bond. Fu una vera e propria parodia che pare non piacque neanche troppo a Broccoli, il produttore di James Bond, ma in realtà ebbe un successo clamoroso. Musicalmente siamo tra l'altro in territori non troppo distanti da quelli che lo stesso Mario Nascimbene scrisse per la Dick Smart 2.007, il tema che abbiamo sentito in apertura, cioè quei territori in cui la musica da film, il jazz, una certa bossa e soprattutto questo lounge, questo groove lounge esotica, cioè il richiamo a forti echi di percussione, a strumenti particolari, a un arrangiamento pirotecnico e a un tipo di registrazione che sfrutta la nascente forza propulsiva della stereofonia per pampottare quanti più strumenti possibili. Infatti è un ascolto che, se fatto in cuffia, risulta veramente interessante. E torniamo in Italia. Torniamo nel 1961, un anno fondamentale in cui il maestro Michelangelo Antonioni gira un film fondamentale per il cinema italiano, che è La Notte. A occuparsi della colonna sonora di questo film c'è Giorgio Gaslini col suo quartetto. Ascoltiamo un po' e poi torniamo in studio. Suono cool e veramente notturno del quartetto di Giorgio Gaslini. Le session per questa musica furono registrate nel 60 con il quartetto di Gaslini, lo stesso Gaslini al pianoforte, Eraldo Volontè al sax tenore, Alceo Guatelli al basso e Ettore Ulivelli alla batteria. Le musiche furono utilizzate appunto da Michelangelo Antonioni per La Notte, il film con Mastroianni e Lavitti, uno dei classici dell'alienazione, per capirci uno dei due film che lo stesso Gassman prende in giro nella famosa scena del sorpasso, bel regista Antonioni, io ci ho dormito sulle eclissi. Ovviamente il film era sicuramente molto particolare, ebbe molte difficoltà ad avere successo di pubblico, infatti, il primo Antonioni, laddove invece la critica e i suoi colleghi, soprattutto quelli della Nouvelle Vague francese, ebbero ad avere parole di estremo elogio. Interessante la sorte delle musiche di queste musiche qua, che appunto vennero registrate e utilizzate per il film, ma poi vennero stampate in realtà successivamente dalla Cinevox nel 67 in un disco interessante dal titolo New Sound Jazz Volume 2, in cui appunto il quartetto di Giorgio Gaslini, con un Gaslini immortalato in copertina con una barbetta trotskista. Il disco fu quindi stampato e finalmente la musica contenuta in questa colonna sonora ebbe circolazione, fino ad arrivare al presente, in cui la Verita Note, l'etichetta giapponese, si è occupata di una edizione veramente completa delle musiche in questione. Molto bene, molto bene. Proseguiamo il nostro viaggio. Rimaniamo in Italia con la musica da sonorizzazione, un'altra di quelle branche che sapete amiamo tanto qui su Cinematica. La coppiata che ci accingiamo ad ascoltare è di tutto rispetto. Il compositore Paolo Renosto, noto come Lazyman, personaggio che credo che qui su Cinematica abbiamo imparato a conoscere molto bene, compone le musiche per questo disco di sonorizzazioni uscito per l'etichetta Nelson nel 1970. A suonare invece sono i nostri quattro preferiti, i Mark IV. Monster Fuzz Track. I Mark IV eseguono le musiche di Lazyman, Paolo Renosto, compositore fiorentino, allievo di Bruno Maderna, membro del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza di Roma, leader insieme ad Armando Sciascia dell'etichetta Vedette e quindi principale autore e spesso esecutore di tantissime library music e musiche di commento edite dalla Vedette, ma in questo caso anche dalla Nelson, per un gruppo, un mucchio di dischi Nelson a nome i Mark IV, che sono tuttora tra le gioie dei collezionisti per chi riesce ad averli in versione originale. Questo ricordiamo che è il numero GLP 1002 di catalogo della Nelson, appunto i Mark IV, musiche di Lazyman. Il pezzo è Boxes, con la chitarra Fuzz Killer del nostro Carletto Pes, la sezione ritmica di Roberto Podio e Maurizio Maiorana e l'incredibile organo Hammond di Antonello Vannucchi. Mark IV, niente più ormai da dire su questo quartetto fondamentale del mondo delle colonne sonore, delle sonorizzazioni, dei commenti, del pop. Musicisti eccezionali, secondo me troppo poco celebrati, non come meriterebbero, non come avrebbero meritato quelli che ancora di loro sono in vita. Per quanto appunto questi ultimi tempi, gli ultimi 10 anni, ci siano state delle riscoperte, delle commemorazioni, dei tributi, però secondo me non è mai stato troppo, e soprattutto non è stato fatto in Italia, come dicevo in apertura di trasmissione, un buon lavoro dal punto di vista archivistico sui fogli di lavorazione. Mi viene in mente che in altri paesi, in Inghilterra, negli Stati Uniti, a parità di session man, penso al gruppo dei cosiddetti Funk Brothers che hanno lavorato in Motown e in Stax, penso all'eccezionale gruppo denominato Wrecking Crew Crew, gruppo di session man denominato The Wrecking Crew, che hanno lavorato alla Capitol RCA americana tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70, e che oggi escono con CD ricompilatori, con ogni tipo di registrazione, ogni tipo di intervento che è stato operato da questi splendidi musicisti e session man viene per fortuna documentato. E va bene, noi ci becchiamo quello che riusciamo a fare, cerchiamo di fare informazione il più possibile. Nell'Inghilterra degli anni 60 agiva un grandissimo produttore. Lui era John Meek e questo fu il suo primo numero uno. When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind, blowing in the treetops way above me. Johnny, yes, I'll always remember till the day I die. Johnny, remember me. Well, someday I guess I find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sight of the wind, blowing in the treetops way above me. Yes, I'll si scioglie il cuore, io amo particolarmente questa canzone. Johnny Remember Me, un brano che John Layton con The Outlaws come backing band mandò direttamente al primo posto nella classifica inglese del 1961. Per la prima volta una produzione di John Meek raggiunse la vetta della classifica inglese. Chi era John Meek? John Meek, un personaggio fondamentale della musica, della storia dei produttori discografici di tutto il mondo. John Meek purtroppo visse poco, è un uomo che visse tra il 29 e il 67. Già alla fine degli anni 50 in Inghilterra si fece notare non solo in quanto eccentrico produttore discografico e autore di canzoni, spesso in coppia con Geoff Goddard, col quale scrisse per esempio anche questa canzone Johnny Remember Me, ma si fece notare anche perché in maniera molto provocatoria fece per esempio outing a proposito della sua omosessualità. E voglio dire, fare outing già non è facile adesso in tempi moderni, figuriamoci farlo a metà degli anni 50 in un paese puritano come l'Inghilterra. Si fece notare anche perché fu un pioniere dell'utilizzo dello studio di registrazione, come anche questo brano ben testimonia. Fu il pioniere dell'overdubbing, fu il pioniere del posizionamento dei microfoni in un certo modo, dell'utilizzo dei compressori e di certi particolari echi e riverberi che appunto caratterizzarono il suono delle sue produzioni, compresa questa Johnny Remember Me, con la voce di John Layton e l'altrettanto splendida, spettrale, nel senso di quasi da fantasma, la voce della donna Lisa Gray, che in questo caso fissa uno degli standard dei pezzi drammatici tipicamente spezzacuore. Torniamo in Italia. Dall'Italia arriva invece questo combo dalla Toscana. Loro si chiamano Gallara, sono capeggiati dal grandissimo Mirko Guerrieri E adesso andiamo ad ascoltarci dal loro penultimo album, Psychotic Instrumental, questa esotica, erotica, psicotica. Esotica, erotica, psicotica, un brano dall'album Psychotic Instrumental, edito nel 2008 dalla 666 Records, una piccola etichetta toscana, come toscani sono i Dallara, appunto, dall'area di Grosseto. Un combo, un quintetto capitanato dal bassista e autore extraordinaire Mirko Guerrieri, già anche insieme ad altri progetti interessanti, cioè successivamente insieme ad altri progetti interessanti, uno per tutti ad esempio l'Orchestra Criminale, un altro combo che si occupa di rivisitare i celebri temi del noir italiano, dell'Italia a mano armata. Questo Psychotic Instrumental, penultimo album della band, la band che si è fatta notare, la band che esiste dal 98, questi Gallara, che inizialmente con alcune piccole autoproduzioni e poi successivamente con la stampa di veri e propri album, occupano un posto molto interessante, secondo me, nella scena dei gruppi strumentali italiani, da sempre dediti al recupero, alla passione, anche al rimodernamento dei suoni di certo tipo di musica oscura come il surf, il genere dal quale loro sono proprio partiti, per poi però miscelarlo sempre di più con elementi provenienti appunto dalle colonne sonore italiane e non da un certo tipo di elettronica analogica, dal richiamo a un certo tipo di cinematografia anche, molto evidente anche nel tipo di titoli che i ragazzi danno alle loro composizioni. Un saluto a Mirko Guerrieri e a tutti Gallara, e li troveremo sicuramente ancora qui su Cinematica.
Believe there are such things as flying saucers, Colonel?
Yes, sir.
Year of the city, 2274.
Carrera wa doko kara yatte kita no ka.
The message has been sent.
Thank you.
E su questa risata del genio del male andiamo anche a commentare il brano che abbiamo appena sentito. Una meraviglia, un brano proveniente da United Future Organization, UFO. Il brano in questione è The Planet Plan, tratto dall'album The Third Perspective, il terzo album, se non ricordo, in ordine di produzione di questo progetto giapponese capitanato dal franco-giapponese Rafael Sebag, personaggio che credo che gli ascoltatori di Cinematica dovrebbero conoscere, coinvolto in a vario campo in produzioni dalla fine degli anni 80 ai primi metà degli anni 90 e tuttora in pista. Un musicista eccezionale, un produttore eccezionale, DJ, selector, musicista e produttore, che si è occupato dei primi recuperi della cosiddetta musica acid jazz, che si è assolutamente preoccupato anche del recupero della musica da colonna sonora mondiale e con un particolare occhio anche a quella italiana. Questo Third Perspective, questo album degli UFO, è sicuramente assolutamente cinematico, come avete potuto sentire dal brano in questione, che cita neanche troppo velatamente la musica di Lalo Schifrin per Enter the Dragon, e che cita però nel suo poi arrangiamento, tra l'altro realizzato utilizzando musicisti dell'orchestra jazz giapponese più altri turnisti di studio, un disco eccezionale che assolutamente consiglio a tutti, questo Third Perspective degli UFO, e che secondo me manifesta molto bene anche l'amore per il suono della musica italiana, visto il momento in cui le voci intervengono con i papà a cappella e il tipo di arrangiamento anche di strumentazione utilizzato.
That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as K. Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on trucking.
Introdotto dalla voce del mio ex collega K. Billy di Radio Super Sounds degli anni 70, abbiamo introdotto, ci piaceva utilizzare anche questo richiamo ovviamente al mitico conduttore radiofonico che imperversa durante Reservoir Dogs di Quentin Tarantino. Un passaggio di testimone, un collegamento alla fascia in cui ci dedichiamo alla Blaxploitation, stiamo ascoltando The Mac, Willie Hutch, 1973, Vamping. Titoli di testa di questo film Blaxploitation, tra i più noti e tra i più famosi. Qualche anno prima, invece, in Germania, tra Francia e Germania, il maestro Jesus Jess Franco si era occupato di girare un film con alcune delle sue attrici feticcio, per esempio la splendida e sfortunata Soledad Miranda. Attrice feticcio, morta troppo giovane purtroppo in un incidente stradale dai contorni misteriosi. Attrice feticcio, dicevamo, di tutti i film di Jesus Jess Franco, regista, uno dei re dei B-movies. Consigliamo ai nostri ascoltatori ovviamente di procurare sempre i film dei registi in questione e le colonne sonore anche. Interessante il discorso sulla colonna sonora per questo film di Jess Franco. Quale film intanto? Non l'ho ancora detto. Las Vampiras, noto anche come Vampiros Lesbos. Stiamo parlando di vampire lesbiche, sì, una cosa molto natalizia, è vero. Stiamo parlando anche delle splendide musiche che, ad esempio, i due compositori Manfred Abler e Siegfried Schwab composero per questo film in maniera molto psichedelica e funky. Questa, ad esempio, è Drug CX9. La musica R&B, funk, psichedelica, che i maestri Manfred Adler e Siegfried Schwab composero e incisero nel 69 sotto il nome del progetto Vampires Sounds Incorporation, Psychedelic Dance Party era il nome dell'album. Quindi un altro caso, come abbiamo visto spesso sulle colonne di cinematica, in cui la musica non era composta ad hoc per il film, ma semplicemente questi dischi di sonorizzazione, dischi per feste, dischi per uso televisivo e cinematografico, venivano poi adattati dai registi e utilizzati nei loro film. Questo ad esempio è il caso della splendida musica composta dal duo in questione e poi applicata al film Vampiros Lesbos di Jess Franco, un cult assoluto, barocco, liberty e assolutamente eccezionale, una delle storie più forti che il maestro Jess Franco aveva portato sul grande schermo. Mentre non è sicuramente inferiore a un'altra grande storia e un altro grande film a episodi italiano uscito negli anni 70, in particolare nel 73, diretto da Dino Risi, ma parleremo dopo del film. Nel frattempo parliamo della musica che originariamente fu composta da Armando Trovajoli. Sto parlando di Sesso Matto, un altro dei film cult italiano. Nel 97, la Temposphere, etichetta italiana sotto etichetta dalla Right Tempo, decise di pubblicare un vero e proprio tributo a queste musiche con il Sesso Matto Experience Project, in cui diversi artisti internazionali si confrontavano col tema di Trovajoli. Questi sono i Karmiski Experience. Eccezionale trattamento riservato da Karmiski Experience, scusatemi, un duo di producers eccezionale che ha sempre lavorato, tra l'altro, in ambiti fortemente vicino a quelli cinematici che tanto amiamo, con produzioni eccezionali e vari dischi che vi consiglio di cercare, a nome appunto Karmiski Experience, più varie partecipazioni in tantissime delle compilation fondamentali del genere Big Beat e del recupero delle sonorità di colonne sonore e quant'altro. Bene, siamo in conclusione veramente questa volta, stiamo anche sforando lievemente, ma non me ne vorranno gli amici e gli ascoltatori di Radio X. Dicevamo, oggi è comunque una giornata importante, oggi è 25 dicembre, il Santo Natale, e anche Cinematica vuole, come dire, fare la sua in questo caso, e vogliamo farlo a nostro modo, con uno dei film di Natale. Certo, non mi chiederete, non vi aspetterete che vi mandi le musiche da Miracolo sulla 34esima strada, però ci sono altre colonne sonore che per esempio hanno il nostro rispetto. È splendida quella per esempio composta dal grandissimo Danny Elfman per Tim Burton's Nightmare Before Christmas, forse perché per noi Christmas appunto è più interessante l'incubo prima di Natale. Un lavoro eccezionale di Danny Elfman, che in questo caso si confronta anche con la voce. Tanti auguri da parte di Cinematica per un buon Natale e un felice anno nuovo, e ci risentiamo a gennaio 2014. Ciao.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! The gathering around hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this?
Christmas Town?